Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora per far domande, per porre questioni al 3512 43 722, ma c'è anche la possibilità di mandare le vostre email, perché sono importanti, un po' più lunghe, anche commenti un po' più articolati. RVI, che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. E noi torniamo a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate per rispondere alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Padre Terenzio Pastore, direttore provinciale dei missionari del Preziosissimo Sangue. Grazie per essere con noi, Padre Terenzio.
Grazie, buongiorno, buona domenica e buon inizio della Quaresima. Puntata dopo puntata adesso siamo arrivati nel periodo che poi ci accompagna fino alla Pasqua.
Esattamente, e oggi guarda Padre Terenzio, io ho visto che sono arrivate parecchie domande, molte delle quali erano su cose che abbiamo già fatto, a cui abbiamo già risposto praticamente nelle altre puntate, nelle scorse puntate, anche un po' di tempo fa. E io ho detto, non rispondiamo per ora a quelle domande che sicuramente troveranno risposta anche in questa trasmissione, perché alcuni temi rientrano in quella che sarà la tematica che adesso vi dirò, e facciamo una puntata totalmente diversa, dedicata in questo caso a una domanda che sicuramente sta nel cuore di tutti noi. Ecco, la domanda è questa, la faccio io a nome di tanti radioascoltatori e inglobo un po' tutte le domande che nel tempo sono arrivate, ma insomma ci obbliga anche questo periodo di Pasqua a parlare proprio della Quaresima. Oggi è il primo giorno, ricordavi tu, io ti faccio questa domanda che è un po' la sintesi di tante domande: come vivere bene questo cammino di Quaresima che poi ci porta alla Pasqua?
Beh, siamo alla prima domenica e sappiamo tutti che l'inizio c'è stato qualche giorno fa con il mercoledì delle ceneri, e la sapienza della Chiesa ci ha consegnato tre aspetti sui quali puntare per una capacità, un desiderio, una volontà di conversione: il digiuno, la preghiera e la carità. Quindi sono quei tre aspetti che ci vengono riproposti ogni anno come cammino di purificazione per arrivare ad una vita nuova con il dono della risurrezione.
Tu parlavi appunto di queste tre dimensioni, no? Io partirei dal digiuno, perché il Papa proprio recentemente, facendo riferimento alla Quaresima, ha detto nel mercoledì delle ceneri, nella sua omelia: beh, la Quaresima non è solamente fare fioretti, non è, ma è qualcosa di più. Vogliamo spiegare questo fatto, anche perché fare fioretti è, come dire, un primo passo importante, ma il Papa, secondo me, ci spinge a fare qualcosa che non è solo quello, ma bisogna aggiungere qualche cosa. Che cosa, Padre Terenzio? E perché, implicitamente in questa domanda c'è anche quest'altra riflessione, perché è importante il digiuno, è importante la mortificazione che la Chiesa ci chiede praticamente sempre, ma soprattutto in particolare in questo periodo di Quaresima?
Magari distinguiamo un po' le due cose. Certo, il digiuno può rientrare tra i fioretti sui quali uno basa almeno un aspetto o qualcuno degli aspetti del cammino quaresimale, però il Papa non intendeva, a mio avviso almeno, minimizzare la prima possibilità, cioè durante la Quaresima si sceglie qualche fioretto, cioè qualche fiore da presentare al Signore, da presentare a Maria come segno della buona volontà di convertirsi. Il rischio però è che il fioretto rimanga un po' a se stesso. Difatti ho letto ovviamente l'omelia del Papa, ho visto anche un po' di commenti che si soffermavano sulla prima parte della frase: la Quaresima non è una raccolta di fioretti. Qualcuno anche un po' sembrava destabilizzato nel commentarla, come se fosse cambiato chissà cosa. Ma il Papa completa la frase dicendo che la Quaresima è discernere dove è orientato il cuore. Allora la Quaresima non può vedere nei fioretti un fine, un mezzo. Ecco, possono essere un mezzo, ma devono portarci a discernere dove è orientato il cuore. E in quell'omelia di qualche giorno fa il Papa ha iniziato proprio riprendendo un versetto del profeta Gioele per evidenziare questo: ritornate a me con tutto il cuore. E quindi ha evidenziato che la Quaresima è il tempo per tornare a Dio. E non possiamo prendere sotto gamba tutto questo pensando che aver rinunciato alle sigarette o ai dolci o al vino o a qualche altra cosa possa farci dire ho fatto una straordinaria Quaresima, se poi non siamo tornati al Signore attraverso quello, ma anche gli altri mezzi, perché non possiamo poi togliere l'importanza della preghiera e della carità nel cammino quaresimale. E il Papa, continuando il suo discorso, fa un viaggio di andata e ritorno. Ecco, il viaggio di andata è quello che dice verso la fine della sua omelia, è quello che ha fatto il Signore con la sua incarnazione, con il suo stare in mezzo a noi, con il suo esempio e quindi con l'annuncio lasciatevi riconciliare con Dio. Il viaggio invece di ritorno è proprio il nostro esodo, ecco la Quaresima c'ha questa prospettiva che riprende l'esodo del popolo di Israele nell'Egitto verso la terra promessa, per dire deve essere un esodo dalla schiavitù alla libertà, e ha evidenziato come il ritorno sia un ritornare al Padre, un ritornare a Gesù e un ritornare allo Spirito Santo.
Lo accennavi tu prima e poi anche in questo bel messaggio del Papa per la Quaresima di quest'anno, ecco noi saliamo a Gerusalemme, questo è il titolo, Quaresima, tempo per rinnovare fede, speranza e carità. Lo dicevi tu prima, non si possono fare dei fioretti senza delle rinunce, dei sacrifici, senza che a questi si accompagni la fede, quindi la preghiera, la costante preghiera e soprattutto la carità, perché molte volte queste cose viaggiano separatamente. Ecco, il Papa in questo messaggio mette queste tre dimensioni come essenziali, coessenziali l'una con l'altra. Come possiamo noi nella nostra quotidianità cercare di fare esistere queste tre dimensioni senza sbinarle, no? O farle diventare degli assoli, diciamo così, ma farle suonare insieme?
Allora, il digiuno, se andiamo oltre quegli esempi di fioretto che dicevo e andiamo verso qualcosa che effettivamente ci rende un po' schiavi, io posso essere schiavo della TV, schiavo di certe abitudini, schiavo di certi vizi, allora l'impegno diventa non soltanto rinunziare a un cibo per fare un'opera di carità, perché ci può essere anche questa prospettiva, io tolgo qualcosa dalla mia tavola per pensare a chi è povero, quindi cerco di arricchire altri con ciò che ho risparmiato digiunando, ma posso fare un digiuno che comincia ad entrare nella sfera spirituale in maniera più profonda. Allora digiuno da quella incapacità di frenare la lingua, comincio ad essere più attento al modo in cui in certe situazioni vado a rispondere ad altri o al modo in cui reagisco a qualche offesa. Allora questo mi porta a considerare che non posso riuscirci senza la preghiera, è un chiedere a Dio, ma Signore aiutami a tirar fuori quel meglio di me che tu sai, che tu conosci, ma che ha bisogno anche di un mio impegno. Quindi in questo modo già cominciamo a tessere delle relazioni tra il digiuno, la preghiera e la carità, non li stacchiamo, così come il Papa li riannoda ancora di più attraverso fede, speranza e carità, e dice come per esempio in un tempo come il nostro, con la pandemia, con le sue conseguenze sociali ed economiche, comprendere che questo può essere vissuto come un tempo di speranza, ma questo va alimentato dalla preghiera, consapevole di essere testimoni di un tempo nuovo che Dio ci offre pur nelle difficoltà del nostro quotidiano.
E a proposito della fede c'è un passo interessante di questo messaggio che mi ha fatto molto riflettere, perché il Papa dice se noi siamo aderenti alla fede e praticamente crediamo, poi dobbiamo diventare missionari. Questo è un concetto che il Papa nel tempo ha sottolineato spesso. Ecco, questa Quaresima ci deve far scoprire anche missionari una volta che abbiamo compreso l'importanza dell'annuncio del Vangelo.
Ma certamente, anche perché diventa proprio ciò che è al cuore del nostro cammino quaresimale, cioè il discepolo con una vita che si rinnova è chiamato ad essere annunziatore di quel Vangelo che ha accolto e che, per rimanere al messaggio dell'omelia, ha permesso di ritornare con tutto il cuore a Dio. In questo anche le nostre piccole rinunce possono farci capire, per esempio, anche il valore di ciò che abbiamo. Io altre volte abbiamo condiviso, no, l'esperienza anche nelle missioni in cui abbiamo delle comunità come l'India o la Tanzania. Ecco, noi magari ci imponiamo qualche rinunzia dal punto di vista alimentare, ma ci sono milioni di persone che non hanno bisogno di attendere la Quaresima per avere la difficoltà di cibarsi ogni giorno di un pasto normale. Ecco, e purtroppo vediamo tante situazioni oggi anche molto vicine a noi. Allora, l'avere più consapevolezza di ciò che abbiamo e anche di ciò che comporta, io ho un insegnamento che dai miei nonni ai miei genitori è sempre stato quello che le cose da mangiare non si buttano, cioè bisogna finirle, bisogna tener conto perché hanno un valore, perché c'è anche gente che non ce l'ha e noi non possiamo dire vabbè, è troppa questa pasta, vabbè, non l'abbiamo finita, la buttiamo. Quindi anche avere degli atteggiamenti che ci riportano proprio alla bellezza di ciò che abbiamo a disposizione, a riscoprire tutto questo.
Andiamo al capitolo della speranza, perché dobbiamo avere speranza. Dopo la Quaresima c'è la Resurrezione, c'è la Pasqua, e quindi chi più di noi può avere e deve avere speranza, ma in questo tempo la speranza sembra un po' una chimera con tutto quello che sta accadendo intorno a noi. Ecco, questa Quaresima può essere davvero un cammino per rilanciare la speranza, oppure no?
Ma certamente, il Papa poi fa degli esempi che sono alla portata di tutti, perché nel contesto della speranza lui fa riferimento anzitutto al sacramento del perdono, alla riconciliazione, quindi avere la possibilità attraverso il perdono di Dio di usare a nostra volta parole e gesti che siano di comunione. Così come dice, per dare speranza basta, e cita la Fratelli Tutti, basta regalare un sorriso, dire una parola di stimolo, rendere possibile uno spazio di ascolto, mettere da parte le nostre preoccupazioni. Ecco perché facevo riferimento anche dal punto di vista materiale, di ciò che abbiamo come cibo, abbiamo la possibilità di essere vicino ad altre persone anche con gesti di fraternità, forse a volte basta una telefonata, un gesto di attenzione verso un ammalato, verso un anziano, verso una persona che sappiamo essere nel dolore in questo momento. Sono tutti aspetti che danno la possibilità di coltivare la speranza, di non chiuderci in noi stessi in una visione pessimistica dell'oggi e del domani, poi soprattutto.
Mi veniva in mente un po', mentre tu parlavi, anche quella rivoluzione della gentilezza che Papa Francesco richiama appunto nella Fratelli Tutti, perché nella Fratelli Tutti lui dice, bisogna regalare un sorriso, come accennavi tu. Ecco, questa rivoluzione della gentilezza potrebbe essere anche, come dire, un piccolo fioretto che potremmo fare nella nostra Quaresima, perché regalare un sorriso ad un barista mentre ci serve il caffè, oppure regalare un sorriso al nostro compagno di lavoro, quello vuol dire tanto, vuol dire costruire poi una serenità anche a livello sociale, no? E che quindi la rivoluzione della gentilezza si espande a macchia d'olio partendo da noi.
Ma la sorgente di questo, ecco perché ci colleghiamo a digiuno e carità con la preghiera, è proprio il fatto che io abbia dei momenti di intimità, di preghiera con il Signore, possa godere di quel perdono che ricevo, che è sempre e comunque immeritato, non dovuto, e quindi posso dire, ma come il Signore dà fiducia, dà speranza, riabilita me, così io posso nel piccolo o a volte nelle grandi situazioni della mia quotidianità lanciare quel seme di Vangelo, dare quell'orizzonte di speranza in un contesto che sembra pensare solo in una direzione diversa. Se dobbiamo soffermarci solo sui limiti di ciascuno, sui difetti dell'umanità, sul male che c'è nel mondo, insomma, avremmo elenchi interminabili, però è Gesù che è venuto in questo mondo proprio per redimerlo e chiede la nostra collaborazione. Quindi la Quaresima ci fa riscoprire ciò che è insita nella missione del cristiano, che è chiamato ad accogliere questo messaggio di novità di vita, questo Dio che è nel mondo per rinnovarlo, così come ci ricorda il Vangelo di oggi. Ecco, convertitevi, credete nel Vangelo, cioè date questo annunzio. Gesù supera le tentazioni e va verso un annuncio di speranza per tutti. Il cristiano fa questo, la Quaresima è il tempo privilegiato per riscoprire tutto questo.
La preghiera, ecco, è un tassello, credo, dolente per ciascuno di noi, perché capiamo tutto, capiamo come si può fare un gesto di carità, magari lo facciamo anche, siamo attenti agli altri, in famiglia, eccetera, però quando tocchiamo il tasto della preghiera, lì sono dolori, note dolenti, perché non sappiamo come fare e tante volte sfuggiamo a questa responsabilità con tanti obblighi e abbiamo da fare le cose in famiglia, non abbiamo tempo e mettiamo sempre qualche scusa. Ecco, come si può pregare in questa Quaresima per farla fruttare bene?
Ecco, una cosa molto bella potrebbe essere quella di prendere gli spunti dalla liturgia, perché per ogni giorno ci sono delle letture particolari, dei passi del Vangelo che guidano proprio attraverso il cammino quaresimale. Per esempio, ogni tempo di Quaresima inizia con il Vangelo delle tentazioni, e nelle tentazioni noi capiamo che è una realtà che fa parte della nostra vita. E la tentazione non è il peccato. Quante volte mi è capitato questa confusione, no, in chi si incontra, dice vabbè, ma sì, siamo tentati, pecchiamo. No, aspetta, c'è un passaggio. Una cosa è la tentazione, che non viene da noi, viene da Satana, che come con Gesù nel deserto prova e alla fine prova a farti andare in una direzione che è diversa da quella della volontà di Dio, che ci vuole impegnati con la nostra vita a farne dono, ad essere operatori di bene e di carità. Se io accolgo la tentazione, cado nel peccato, c'è la mia libertà, c'è la mia responsabilità. Ed è molto bello quel commento che anche nell'ufficio delle letture di oggi viene riportato di Sant'Agostino, che dice: non guardare solo, ecco un messaggio di speranza, non guardare solo a Gesù che è tentato, guarda anche a Gesù che vince, e come vince Gesù, con lui puoi vincere anche tu. Ecco, tante volte ci diciamo, vabbè, ma ci sono le tentazioni, non riusciamo a resistere, non ce la facciamo e quindi cadiamo. Certo, abbiamo una fragilità umana, ma abbiamo anche la grazia che Dio ci offre attraverso, ecco l'importanza della preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso il dono dello Spirito Santo, per mettere in pratica il Vangelo. Don Pino Bello usava quel bel termine che ci fa capire proprio il collegamento tra la preghiera e la vita. Diceva che dobbiamo essere contemplativi, con due T, quindi non solo capaci di vivere la preghiera, quindi di contemplare, di stare in rapporto con il Signore, ma poi di mettere nella vita ciò che abbiamo accolto nella preghiera. Non possiamo staccare la preghiera dalla vita, e la vita non sarebbe secondo Dio se non è alimentata dalla preghiera.
Ecco, anche perché gli anni nascosti di Gesù sono molti di più di quelli che lui ha predicato, no? E quindi possiamo dire che ha dato un valore intenso anche all'attività sociale, al lavoro, alle cose da fare, quindi non sono in contraddizione, no, padre Terenzio, mi pare.
Beh, certo, ci fa comprendere proprio come quella vita nascosta, quei 30 anni, no, circa, di cui parliamo, è tutto un tempo in cui uno potrebbe dire, ma Gesù non ha fatto del bene in quel periodo, non ha compiuto qualche azione anche particolare, miracolosa, qualche segno come quelli compiuti nel Vangelo, eppure pare proprio che ci sia questa parte in cui Gesù abbia curato proprio il suo rapporto con il padre, i suoi rapporti semplici con la famiglia, con il piccolo villaggio in cui abitava, cioè quelle situazioni del quotidiano che del resto sono le stesse che poi vengono a rispecchiarsi nelle poche notizie che ci vengono date, per esempio di Maria e di Giuseppe, perché abbiamo quelle pochissime indicazioni in cui comprendiamo anche il valore, la bellezza e la santità del quotidiano, che è semplice, che è direi nascosto, ecco, che non finisce sulla prima pagina di nessun giornale, ma che porta amore e pace al mondo intero.
Hai citato San Giuseppe, ricordiamo che questa Quaresima si svolge nell'anno dedicato dal Papa a San Giuseppe, per riscoprirne un po' questa figura. Ecco, ti faccio questa domanda: secondo te San Giuseppe è diciamo un santo quaresimale, è da legare alla Quaresima?
Beh, direi che è un santo per tutte le stagioni, insomma, se dobbiamo collocarlo. Ed è molto bella la lettera che il Papa ha dedicato a quest'anno, la Patris Corde, no, proprio con cuore di padre, ecco, ritornare a Dio con tutto il cuore, e il titolo della lettera è con cuore di padre, perché è la scoperta di un Dio che è padre, di un Giuseppe che è padre, e anche di una nostra paternità che riguarda tutti, riguarda il papà nei confronti del figlio, riguarda il sacerdote nei confronti soprattutto delle persone a lui affidate, ma riguarda ciascuno di noi da un punto di vista spirituale, nel cercare di portare ad altri quel messaggio che ci sforziamo di vivere nella nostra vita.
In questa Quaresima io direi che, non so se dico una cosa sbagliata, Padre Terenzio, ma tu correggimi, che potrebbe essere l'occasione questa Quaresima per poterci affidare a un direttore spirituale, proprio perché ci potrebbe far vivere bene questa Quaresima e poi potrebbe nella nostra vita sistemare anche tante cose che non vanno e darci una mano a costruire questo rapporto con Dio e con gli altri. Secondo te è una buona indicazione cercare un direttore spirituale, e potrebbe essere l'occasione buona questa della Quaresima?
Sicuramente un'ottima occasione, ma in questo modo poni anche l'accento su qualche cosa che magari, ecco, in quella logica di Fioretto da cui abbiamo iniziato non risplende così tanto, perché sembra quasi in certi impegni quaresimali che il tutto stia in quei 40 giorni, poi prima o dopo siamo un po' più liberi di gestire, e invece non è così, cioè se ho scoperto, e per questo ho rinunciato a quella cosa X perché ne sono dipendente, il fatto di essermi esercitato in Quaresima mi porta a vivere in novità di vita proprio attraverso il cammino quaresimale, così la consapevolezza di aver bisogno di qualcuno da cui ci facciamo conoscere un po' di più, che permettiamo di essere il nostro direttore, il nostro padre, che poi ovviamente può riguardare anche una persona di sesso femminile, qui esprime una paternità, una maternità spirituale nei nostri confronti, perché ha un po' di esperienza in più rispetto a noi, un cammino un po' più lungo e forse anche un po' più profondo, che gli permetterebbe di darci delle indicazioni e di evitare di avere degli abbagli nella nostra vita spirituale.
Ecco, visto che lo abbiamo accennato anche in altre trasmissioni, lo abbiamo fatto anche con te, però se dovessi dare qualche consiglio rapido, rinverdire un po' quei consigli che abbiamo dato per scegliere il direttore spirituale, tu che consigli daresti? Proprio in questo periodo di Quaresima, magari c'è chi all'ascolto e che dice sì, però caspita, sì, voglio magari prendere questa occasione della Quaresima per scegliere un direttore spirituale, una guida.
Innanzitutto chiedere aiuto al Signore, invocare il dono dello Spirito Santo per capire la persona verso la quale il Signore ci indirizza. Poi iniziare un percorso senza definirlo, perché anche da quei primi passi, soprattutto se si tratta di una persona che conosco poco, capisco se effettivamente può essere lui o lei la persona che il Signore mi ha indicato. Ma terza cosa, direi sicuramente disporsi ad una volontà di apertura. Ecco, il nostro direttore spirituale deve essere colui che ci conosce, di cui non ci vergogniamo, a cui non abbiamo timore di aprire il cuore pensando di essere giudicati per quello che diremo, ecco, ma proprio ecco, riconoscergli questa capacità di sostenerci e di indirizzarci nel cammino di ogni giorno. Poi è evidente che il primo direttore spirituale è sempre lo Spirito Santo, che magari si servirà anche di altri strumenti, di quel sacerdote che ascoltiamo durante l'omelia, di quella nonna che mi tira fuori quella massima di vita sapienziale attraverso la sua esperienza, del bambino, del figlio, di un ragazzino che mi dice una frase che mi fa andare al fondo di me stesso, come magari non avrei fatto con una profonda meditazione. Quindi il Signore poi dà tante modalità per guidarci a Lui, però avere una persona che fa da regista, ecco, ci aiuta a guardare la nostra realtà con occhi diversi.
Abbiamo, guarda, 4 minuti, anzi 3 minuti, io ti chiedo una sintesi estrema. Se puoi dare un consiglio ai genitori che vogliono cercare dei figli adolescenti, di poter spiegare un po' la Quaresima, di poterli coinvolgere un po' in questa Quaresima, perché sappiamo che molto spesso i giovani non seguono o sono un po' distanti. Ecco, tu che consigli daresti ad un genitore che ha dei figli grandicelli che capiscono ma che insomma sono un po' riottosi, per coinvolgerli un po' in questa Quaresima?
Ma diciamo, a seconda del livello di riottosità, ecco, diciamola così, anzitutto si potrebbe provare a intavolare l'argomento. Parliamo un po' della nostra esperienza di fede. Si potrebbe provare a vivere, magari si comincia con la Quaresima, almeno un momento di ringraziamento, di preghiera prima dei pasti. Si potrebbe provare, sarebbe una cosa bella, con il papà, la mamma, i figli, a prendere per esempio almeno il brano del Vangelo della domenica. E condividerlo insieme, cosa dice a me, cosa dice a te, cosa tiri fuori tu da questo, cosa dice alla nostra famiglia. E si potrebbe provare, ovviamente, ecco perché dicevo, a seconda dei gradi di difficoltà, si potrebbe anche provare a vivere qualche esperienza insieme, comunitaria, presso la propria parrocchia. Ci sono momenti sicuramente diversi che le comunità organizzano, si potrebbe provare a partecipare insieme. È bello vedere che in chiesa si vada per esempio alla stessa messa tutta la famiglia, invece di dividerci, oppure va il rappresentante della famiglia a nome di tutti, come purtroppo capita tante volte, insomma.
Come all'assemblea di condominio, praticamente.
Ecco, come un'assemblea di condominio.
Va bene, allora io ringrazio padre Terenzio Pastore, direttore provinciale dei missionari del Preziosissimo Sangue, che ritroveremo la prossima domenica, quindi continueremo, magari se volete far domande, con questo discorso della Quaresima. E grazie padre Terenzio Pastore innanzitutto.
Grazie, buona domenica di nuovo.
Ecco, e se volete scrivere e fare le vostre domande al 335 12 43 722, o c'è anche la mail rvi che sta per Radio Vaticana Italia @spc.va, domande sulla Quaresima o domande su quello che volete, ma insomma il filone è questo. Possiamo provare, caro padre Terenzio, a proseguire se ci sono domande su questo filone qui. Appuntamento a domenica prossima.
#PopTheology